non abbiamo un tema specifico oggi, ma ecco, cercheremo un poco di ripercorrere quello che già abbiamo ascoltato, già abbiamo contemplato, già abbiamo meditato, già abbiamo cercato di assimilare, che dovremo sempre di più vivere. Forse ripeterò qualche cosa, però penso che molte volte è opportuno ripetere, perché le ripetizioni poi ci aiutano a ricordare e a vivere meglio. Mi sta capitando anche in qualche altro gruppo che ogni tanto devo ritornare a dire determinate cose, perché ecco, spunta la famosa domanda: che cosa vuol dire vivere nella divina volontà, nel divin volere, e qual è la differenza tra vivere e fare la divina volontà? E allora ogni tanto io la rinverdisco, la rinverderò anche adesso. Fra un po' poi parleremo della Vergine Maria. Stiamo concludendo il mese mariano. Penso che tutti quanti noi abbiamo, ecco, meditato dal libro La Vergine Maria nel regno della divina volontà. Domenica scorsa abbiamo terminato il tempo pasquale. Non ricordo se ci siamo visti durante il tempo pasquale o prima, forse prima di Pasqua ci siamo visti. Quindi è abbastanza tempo che non ci vediamo, e non ci vedremo ancora per altro tanto tempo. Ecco, però domenica scorsa abbiamo concluso i 50 giorni della Pasqua, no? Con la festa di Pentecoste, la grande festa di Pentecoste, dove, ecco, proprio oggi, chi già ha letto la meditazione del mese mariano, chi non l'ha letto lo leggerà poi, proprio oggi, ecco, la Vergine parla proprio di questo momento fondante per la Chiesa e per gli Apostoli, di quando ella stava lì ad ascoltare lo Spirito in ascolto, ma anche a ricordare quali erano stati gli eventi principali della vita del Figlio. Sappiamo che questi apostoli erano lì non solo per pregare, ma stavano lì per paura, ricordiamocelo. Non era dopo la Pentecoste, qui siamo ancora prima della Pentecoste, quindi anche quando noi diciamo il nostro rosario, no? Almeno prima si diceva, non so se qualcuno ancora lo dice così, però è così. Comunque, ecco, terzo mistero glorioso, si contempla Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo in preghiera in attesa dello Spirito Santo. È molto bella e sentimentale questa enunciazione, ma molte volte dobbiamo, come dice Sant'Ignazio da Loyola, scendere anche nell'umanità di questa gente. Quindi gli apostoli e Maria e i discepoli, anche altre donne, stavano lì per paura. Chissà se come ci si comportano con noi, se si sono comportati così con Gesù Cristo, figuriamoci con noi come ci combinano e che cosa ci può accadere. Allora si raccolgono attorno a colei che poteva essere l'assicurazione, no? Colei che era un po' il centro in quel momento, d'altronde era la mamma di Gesù. E Giovanni certamente avrà raccontato quello che era accaduto sotto la croce. Vedete che all'ultimo momento mi ha detto: ecco tua madre, e a lei ha detto: ecco tuo figlio. E quindi sappiate che abbiamo in lei la nostra madre. Giovanni avrà probabilmente compreso subito questa cosa, perché era un testamento, era un lascito, era un dono, era il momento supremo, cioè quello della morte, dove le persone in quel momento, ecco, danno tutto se stesse. Quindi Giovanni avrà raccontato agli altri apostoli: ci conviene stare con lei, perché con lei stiamo sicuri. Così come erano loro, così anche noi in questo mese lo abbiamo visto spesso. Luisa dice: mamma, vengo sulle tue ginocchia, vengo per apprendere da te, vengo per capire da te, vengo per comprendere da te come devo comportarmi, come devo far morire la mia volontà per vivere solamente di volontà divina, di divina volontà. E questo mese di maggio che Maria detta è quasi come una scuola, ecco, di vita cristiana, di vita nella divina volontà, alla scuola di Maria, a scuola di colei che per prima ha vissuto di divina volontà. Ebbene, dicevo, quindi chiudiamo il tempo pasquale con la grande festa di Pentecoste, in cui lo Spirito Santo prende possesso degli apostoli, prende possesso della Chiesa, ha preso 2000 anni fa e prende possesso oggi di ciascuno di noi, perché sapete bene che quello che noi contempliamo e di cui facciamo memoria accade realmente in quel momento sotto i nostri occhi, anche se in modo misterioso. Anche noi domenica abbiamo vissuto la nostra Pentecoste, la viviamo ogni volta che invochiamo lo Spirito Santo, perché all'inizio della meditazione facciamo la preghiera allo Spirito Santo. D'altronde, domenica scorsa abbiamo ascoltato un Vangelo durante la messa. È il nostro Vangelo, sapete, è il Vangelo che parla di noi, è un Vangelo che parla di oggi. Gesù parla ai discepoli, agli apostoli, ma parla in previsione, parla di quello che dovrà accadere poi, di quello che poi succederà nella Chiesa una volta ricevuto lo Spirito Santo. Quante volte una settimana scorsa, le scorse settimane, abbiamo ascoltato Gesù che diceva: è meglio che me ne vada, perché se io non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, il paraclito, l'avvocato, il difensore, l'assistente, colui che vi guiderà alla verità tutta intera. Il Vangelo di domenica scorsa diceva proprio, parlava proprio in questi termini. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il paraclito, il consolatore, l'avvocato, l'assistente, come lo vogliamo chiamare, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Sappiamo quello che accade subito dopo la Pentecoste, noi l'abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa nella prima lettura. Lo Spirito scende, Pietro non capisce niente più, esce fuori quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio l'ha fatto risorgere dai morti. Prende anima e coraggio dallo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo gli fa annunziare questa risurrezione di Gesù. L'evento fondante della vita cristiana è proprio la risurrezione di Gesù. Quando si tratterà di scegliere l'altro apostolo, il dodicesimo, Mattia, che cosa sarà? Quale sarà la componente essenziale, la caratteristica essenziale? Uno di quelli che è stato testimone della risurrezione di Gesù, che lo ha visto risorto, perché sappiamo che poi Gesù è apparso risorto a tantissimi, però doveva testimoniare in particolare la risurrezione di Gesù. Voi mi sarete, dice, testimoni, e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Attenzione qui, molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Pensate che qui Gesù sta parlando nel discorso della cena eucaristica. Siamo nell'ultima sera, il giovedì santo, quindi sta dando ancora delle disposizioni alla sua Chiesa, perché quando parla agli apostoli parla alla Chiesa, quindi parla a noi, sta dando delle disposizioni su come dovranno comportarsi e su come su quello che dovrà accadere. E questo il parametro per giudicare, è il Vangelo. Il parametro per giudicare è il Vangelo, è Gesù che parla nel Vangelo. Poi dopo l'ho trovato proprio appena nel libretto che mi hanno portato. Io cercavo di pensare, di dire che cosa, invece poi il Signore ci ha pensato. Non ci pensa in un modo, ma ci pensa in un altro. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità tutta intera. Vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Attenzione, non farà la Sibilla Cumana che annuncia il futuro o farà chissà che cosa, Le cose future sono le cose di Dio. Egli mi glorificherà, perché adesso sta prendendo un'altra moda. c'è sempre stato, ma in questo momento sta uscendo sempre più fuori, quella dei profeti, come li chiamava San Giovanni XXIII al tempo del Concilio Vaticano II, quindi negli anni 60, li chiamava i cosiddetti profeti di sventura. Ogni tanto, prima erano solo i testimoni di Geova, ma abbiamo cominciato pure noi, ogni tanto con sta fine del mondo, con la fine dei tempi, eccetera, eccetera, è tutt'altro. Non come viene descritta da questa gente, che poi la maggior parte sono falsi profeti, falsi veggenti, eccetera, eccetera. Cito un altro adesso, state attenti, perché io me le devo dire queste cose, perché altrimenti uno poi, d'altronde proprio l'altro giorno trovavo su Facebook una persona che fa parte di un gruppo di preghiera ben radicato nella dottrina cristiana, mi mette un messaggio, i cosiddetti messaggi di Gesù Cristo, dove dipingono il Papa come l'anticristo. Insomma, ecco, è una veggente questa, condannata dalla Chiesa, ma non perché andava contro la Chiesa, ma perché proprio ci sono eresie vere e proprie nei messaggi, no? Come ce n'è un'altra, una certa Conchiglia, che dice nel nome del Padre, del Figlio, della Madre e dello Spirito Santo, divinizza la Vergine Maria. È un'eresia, non si divinizza la Vergine Maria, è un'eresia. Quindi attenzione, perché veramente di falsi profeti purtroppo ce ne sono tanti. Molte volte ci vanno di mezzo quelli che sono veri e si pensano falsi profeti. Attenzione, i veri non escludono gli altri. Non dicono no, là non devi andare, là non devi fare, o quello non devi fare, eccetera, eccetera. Perché? Perché vivono nella luce di Dio e guardano nella luce di Dio. Certamente è logico che in questi casi qua, casi clamorosi, dove si vede realmente che Dio non c'è, perché non Dio, che se parla male della sua Chiesa non ci può essere Dio, no? Quindi, ecco, attenzione allora a queste cose. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, e questo mio ve lo annuncerà. Attenzione, lo Spirito che annuncia è lo Spirito che dona. Non annuncia solamente per annunciare e basta, ma annuncia per donare, per dare. Ebbene, questo che è del Padre, mi sapete dire che cos'è? La divina volontà. Ecco, ve lo annuncerà, ve lo donerà. Sta parlando di noi. È lo Spirito che ha permesso a Luisa, ad altri, ecco, di darci la verità tutta intera, di donarci la verità tutta intera. È lo Spirito che ancora guida. Non sono i capricci personali. Sta gente non parla per capricci personali, non si annunzia per capricci personali o per vagheggiamenti mentali. I pazzi si riconoscono facilmente oggi, anche se siamo un po' tutti quanti pazzi. Però i pazzi si riconoscono facilmente, gli uomini o le donne di Dio, ecco, si riconoscono così facilmente come si riconoscono i pazzi, alla luce dello Spirito Santo e alla luce di Dio. Gesù parla di noi, Gesù parla del dono della divina volontà, Gesù ci dice che non ci lascia soli, Gesù ci dice che ci accompagna, Gesù ci dice che ci prende per mano attraverso lo Spirito Santo, attraverso questa potenza grande che noi abbiamo e che nessuno mai ci può togliere. Benedetto il Signore, i sacramenti li abbiamo ricevuti. Il battesimo lo abbiamo ricevuto, la cresima lo abbiamo ricevuta, tutti gli altri sacramenti noi li riceviamo, e sappiamo bene che in tutti i sacramenti c'è l'azione dello Spirito Santo, lo sapete questo? Prima dell'Eucaristia invoco lo Spirito sul pane e sul vino, prima del sacramento della confessione si invoca lo Spirito prima dell'assoluzione. Così per l'unzione degli infermi, e tanto più per l'ordinazione sacerdotale, e anche per il sacramento del matrimonio, dove gli sposi sono i ministri del sacramento, ma fortificati dalla potenza dello Spirito. proprio mercoledì scorso il Papa ha parlato del fidanzamento e anche del matrimonio, no? Dove parlava proprio dello Spirito Santo che deve accompagnare. Allora ecco, questo Spirito, questo Consolatore, questo Avvocato, questo Difensore, questo Assistente, questo Suggeritore, colui che ci suggerisce, dobbiamo farlo agire in noi, perché altrimenti lo lasciamo lì, ecco, senza farlo muovere, senza farlo agire. Ci è stato donato, ma noi lo rifiutiamo. Ci è stato dato, ma noi non gli permettiamo di agire. Ci è stato donato e ci vuole donare, ma noi gli diciamo di no. È come dire di no all'amore e all'amore di Dio. Ecco perché allora non riusciamo a comprendere molte volte che cosa vuol dire questo nostro vivere nella divina volontà. Come si fa a vivere nella divina volontà? Ci sono molti, alcuni che, ecco, adesso iniziano, altri che stanno più avanti, ecco perché io ogni tanto lo rinfresco questo, no? Perché è importante capirlo, perché altrimenti stiamo solo, ecco, perdendo tempo, ed è importante ogni tanto ricordarcelo. È quello che il Signore ci dà, è il dono grande che il Signore ci dà, e lo dà a ciascuno di noi. Io lo ripeto sempre, non è che lo dà a tutti quanti insieme, capite cosa voglio dire? Cioè, a una massa informe che sta davanti a lui. No, lo dà a Pasquale, a Carmela, a Giuseppina, Antonietta, Mario, Giovanni, Antonio, in particolare con i nostri nomi e cognomi che sono scritti in cielo, sono scritti nel cuore di Dio. Questo vuol dire essere scritti in cielo, sono scritti nel cuore di Dio. Non rallegratevi perché fate miracoli, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo, sono scritti nel cuore di Dio. Ed è proprio questo essere scritto nel cuore di Dio che fa sì che tutto ciò che il Padre possiede è mio. Dicevo a un gruppo 2 settimane fa, dicevo, dobbiamo ripeterci fino al prossimo incontro proprio questa frase: tutto ciò che il Padre possiede è mio, mi appartiene. Questo è vivere nella divina volontà. Che cosa pensate? Che cosa sia? Tutto ciò che il Padre possiede è mio. Io non sono più schiavo, non sono più servo, non sono più uno che deve strisciare davanti a un padrone, ma sono figlio, nel vero senso della parola. E quindi, essendo figlio, tutto ciò che il Padre possiede è mio, mi appartiene. Dovremmo ricordarcelo e ripeterlo molto spesso. Questo vuol dire vivere nella divina volontà. Infatti il Signore lo dice a Luisa, lo spiega molto bene a Luisa, perché pensate che pure lei non è che poi, ecco, molte volte noi divinizziamo anche questi personaggi, ma anche questi personaggi hanno le loro difficoltà, hanno i loro dubbi, hanno i loro problemi. Dice: Signore, ma com'è possibile? Siamo, pensate, nel volume 17, quindi di strada già se n'era fatta tanta, di cammino già se n'era fatto tanto. Signore, com'è possibile? Come si vive? Che cosa vuol dire? Qua c'è gente che ancora ha difficoltà nel poterlo fare. Com'è possibile questo? Figlia mia, si è purtroppo tardi a comprenderlo. Ci vuole tempo per comprendere. Il vivere nella mia volontà è regnare in essa e con essa, mentre il fare la mia volontà è stare ai miei ordini, come i militari, no? Stanno agli ordini del comandante, del generale, insomma, tu fai questo, fai questo, fai questo. Il primo stato, vivere nella divina volontà, è possedere tutto ciò che il Padre è mio. Il secondo è riceverne le disposizioni, eseguirne i comandi. Il vivere nel mio volere è fare sua la mia volontà, come cosa propria, e disporre di essa. Siccome è mia, io posso farne quello che voglio. Posso disporre di essa, della volontà di Dio. di fare invece la mia volontà e tenerla in conto come volontà di Dio, non come cosa propria, né poter disporre di essa come si vuole. Si rimane sempre in questa dualità, io e Dio, non più una cosa sola, ma io e Dio. Lui parla e io agisco, e io faccio. Il vivere nella mia volontà è vivere con una sola volontà, non quella mia, ma quella di Dio, la quale, essendo una volontà tutta santa, tutta pura, tutta pace, ed essendo una sola volontà che regna, non ci sono contrasti, tutto è pace. Ricordate, nella seconda lettura di domenica scorsa, San Paolo ci dice i frutti dello Spirito quali sono: amore, pace, benevolenza, serenità, eccetera, eccetera. Poi ci sono invece i frutti della carne, volontà umana e volontà divina. Ecco, lo dice. La quale, essendo una volontà tutta santa, tutta pura, tutta pace, ed essendo una sola volontà che regna, non ci sono contrasti, tutto è pace. Le passioni umane tremano dinanzi a questa suprema volontà e vorrebbero fuggirla, né ardiscono di muoversi né di opporsi, vedendo che innanzi a questa santa volontà tremano cieli e terra. Padre, come si fa a vincere le tentazioni? Attraverso la santa volontà di Dio, vivendo della santa volontà di Dio, perché non è più possibile assecondare alle tentazioni, cioè vivere secondo la carne, come ci diceva San Paolo domenica scorsa, è possedere nello stesso momento la volontà di Dio. Sicché, infatti, dopo vedremo, se io trovo nelle barche, il Signore dice: vivere nella divina volontà è semplice, non è difficile. Sicché il primo passo del vivere nel volere divino, che fa dare ad una creatura l'ordine divino, è nel fondo dell'anima, dove la grazia la muove a svuotarsi di tutto ciò che è umano, di tendenze, di passioni, di inclinazioni ed altro, le cosiddette opere della carne. Invece, il fare la mia volontà è vivere con due volontà, cosicché quando do gli ordini di seguire la mia, le creature sentono il peso della loro volontà, che vi mette contrasti. È così, no? Se noi dobbiamo fare la volontà di Dio, sentiamo tutto il peso della nostra volontà, perché la nostra volontà vuole fare il contrario di quello che è la volontà di Dio. E quindi ci pesa questo, diventa un peso grande. E ad onda che eseguono gli ordini della mia volontà con fedeltà, sentono il peso della natura ribelle, le loro passioni e inclinazioni. E quanti santi, ad onda che siano giunti alla perfezione più alta, sentono questa loro volontà che fa loro guerra, che li tiene oppressi, e tanti sono costretti a gridare, come San Paolo, d'altronde: chi mi libererà da questo corpo di morte? Ricordate San Paolo che dice: io vedo il bene, ma poi non lo faccio, perché eccetera eccetera, no? Chi mi libererà, arriva a dire, da questo corpo di morte? Però poi lo fa anche lui il suo cammino, perché a un certo punto dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè, da questa mia volontà che vuole dare morte al bene che voglio fare. Invece sentite com'è bello questo. Il vivere nella mia volontà è vivere da figlio. Il solo fare la mia volontà si direbbe al paragone un vivere da servo. Nel primo caso, ciò che è del padre e del figlio, quello che dicevamo prima. E poi è ben noto che i servi sono costretti a fare più sacrifici che non i figli. A loro spetta esporsi, eccetera, eccetera, insomma. Invece il figlio sta con suo padre, tiene cura di lui, lo rallegra con i suoi baci e con le sue carezze, comanda i servi come se comandasse suo padre. Se esce, non va a piedi, ma viaggia in carrozza. Sono le braccia di Dio, questa carrozza che ci porta. E se il figlio possiede tutto ciò che è del padre, ai servi non si dà altro che la mercede del lavoro che hanno fatto, e restano liberi di servire o non servire il loro padrone. Io ti do perché tu mi dai. Questo è vivere da servo. Questo è vivere anche di molti cristiani. Se tu mi dai, io ti do. Oppure io ti do prima, ma sperando di le varie novene, preghiere, eccetera, eccetera. Io te le faccio, ma perché tu mi hai promesso che altrimenti non te le farei. Non perderei 12 anni, o che ne so, 9 venerdì, o tante altre cose, se tu non mi avessi promesso che. Con Dio non si ragiona così, do ut des. Tra padre e figlio nessuno può togliere queste intime relazioni con le quali il figlio possiede i beni del padre, e nessuna legge né celeste né terrestre può annullare questi diritti, come non può svincolare la filiazione tra padre e figlio. Questo è un dono che voglio fare in questi tempi così tristi. Pensate che parlava nel 1924. Erano già tempi tristi, figuriamoci adesso. Poi non sappiamo se il Signore, ecco, parlando, giustamente guarda già in avanti. Che non solo facciano la mia volontà, ma che la posseggono. Non sono forse io padrone di dare ciò che voglio, quando voglio e a chi voglio? Non è padrone un signore di dire a un suo servo: vivi in casa mia, mangia, prendi, comanda come un altro me stesso? Questo è il punto, come un altro me stesso. E per fare che nessuno possa impedirgli il possesso dei suoi beni, si legittima questo servo per figlio e gli dà il diritto di possedere. Se ciò può fare un ricco, molto più lo posso fare io. Non ti meravigliare se vedi che non capiscono. Per capire dovrebbero disporsi al più grande dei sacrifici, qual è quello di non dare vita anche nelle cose sante. Ricordate che Gesù lo dice, in un messaggio nostro, dice anche nelle cose sante, perché anche quelle molte volte ci possono portare fuori pista, ci fanno credere che alla propria volontà. Per capire dovrebbero disporsi al più grande dei sacrifici. Gesù lo riconosce che per noi è il più grande dei sacrifici, ma lo dobbiamo fare, perché tanto daremo e ancora di più ci sarà dato. Il più grande dei sacrifici qual è? Quello di non dare vita anche nelle cose sante, l'orgoglio spirituale, alla propria volontà. Allora sentirebbero il possesso della mia e toccherebbero con mano che cosa significa vivere nel mio volere. Gesù dice: toccheranno con mano. Cioè, vuol dire faranno esperienza. Toccare con mano è quello di cui parla San Giovanni. Ricordate San Giovanni? San Giovanni è un po' l'apostolo della divina volontà. Se leggiamo bene il Vangelo, lo contempliamo, ecco, alla luce dello Spirito Santo che guida la verità tutta intera, i Vangeli stessi ci parlano di questo, soprattutto San Giovanni, nelle sue lettere pure. Abbiamo quello che noi abbiamo toccato con mano, dice, noi ve lo annunziamo, noi lo vogliamo donare a voi. Tu però sii attenta a non ti infastidire delle difficoltà che fanno. Ed io a poco mi farò strada per far capire il vivere nella mia volontà. Ecco, anche noi non ci infastidiamo, non ci arrabbiamo perché altri non capiscono, non vogliono o altre cose. Dice Gesù: io a poco mi farò strada e per far capire il vivere nella mia volontà. Egli si farà strada. Vedete, io non penso che ancora si possa chiedere, dopo di questa parola di Gesù, del volume 17, del 18 settembre 1924, queste parole chiare di Gesù, non si possa ancora dire come si fa, o che cos'è, o qual è la differenza. Molto chiaro lui, no? Molto semplice, lo spiega. E ci tenevo a dirvi stamattina proprio, per dire, ecco, partire dal Vangelo, cioè da quello che Gesù dice nel Vangelo, che del Vangelo non dobbiamo mai dimenticare, anche se sono gli evangelisti che scrivono, ma è Gesù che parla. Sono le parole di Gesù, non sono parole. E quello che viene dopo, quindi questa verità tutta intera che il Signore ci dona, è sempre Gesù, non è un altro. Non è un altro personaggio che parla, è sempre Gesù. Tanto è vero che poi nel libretto che mi ha portato Maria Pia, la mia chiesa, uno dei primi messaggi è proprio questo qua, anche se è del 97. E ve lo leggo perché è bello, l'ho letto un attimo poco prima, ma è bello. Figli miei diletti, questo Gesù che vi parla è il Gesù del Vangelo. Ma per forza non può dire, perché se è quello che ci ha detto vi guiderò alla verità tutta intera, è che dice la bugia dopo. Il Salvatore, il Gesù che vive e si offre ogni giorno nelle vostre chiese, dice belle cose qui, questo sarà di tutti poi sto libretto, quindi leggetelo e rileggetelo e meditatelo. Il Gesù che vive si offre ogni giorno nelle vostre chiese. Quello che bussa al vostro cuore mendicando che gli si apra la porta. Andiamo a destra e a sinistra. Quando poi noi abbiamo quel Gesù del Vangelo che diceva lo voglio, sii guarito, o la tua fede ti ha salvato, o ti siano perdonati i tuoi peccati. Sta nel tabernacolo, sapete, lo stesso! Noi sbattiamo la testa a destra e a sinistra, andando cercando cosa. Quello che viene sfolgorando di luce a consolarvi con il suo spirito. Quello che prega con voi il Padre per unirvi alla redenzione e alla risurrezione. Quel Gesù, Figlio, in nome del quale il vostro Papa e tutta la Chiesa supplica il Padre e invoca lo Spirito. Gesù doveva dire per forza il vostro Papa, attenzione, che qualcuno potrebbe dire, ma serve? No, non è il suo Papa. Suo Papa perché è suo rappresentante, ma non è che al di sopra di lui ci sia il Papa, vostro Papa. E tutta la Chiesa supplica il Padre e invoca lo Spirito, quello a cui vuol portarvi Maria Santissima. Maria porta sempre e unicamente a Gesù, mai ferma a se stessa, vuol dire che non è Maria. Con la potente intercessione concessale per grazia del Padre, Bartolo Longo avrebbe detto onnipotente per grazia. Io sono quel Gesù, attenzione, che predicano i vostri pastori, anche quando mi annunciano male, perché purtroppo capita, e voi ascoltate peggio. Furbo il Signore, che già sapeva che se si fosse fermato quando mi annunciano male, e invece dice voi ascoltate peggio. Non mi separate mai nel vostro cuore dalla mia parola e dalla mia chiesa, dal mio corpo eucaristico e dal mio spirito. Chi dice che questi messaggi sono eretici, eretico egli stesso, perché non capisce di che cosa sta parlando e non capisce chi è che sta parlando. Un Gesù che ti dice, non mi separate mai nel vostro cuore dalla mia parola e dalla mia chiesa, dal mio corpo eucaristico e dal mio spirito, è per forza unicamente lo stesso Gesù del Vangelo, lo stesso Gesù della mia chiesa, lo stesso Gesù della parola, non può esserne un altro. Tutto questo comprende una cosa importante, l'unità che vi chiedo. Dobbiamo vivere per l'unità, no giornale, siamo. l'hanno messo anche nei mosaici della Chiesa Nuova di Padre Pio. Padre Pio che benedice uno che ha l'unità in tasca. Quindi, l'unità che vi chiedo è una cosa di cui purtroppo, per quanto riguarda in generale chi vive o chi cerca di vivere la divina volontà, purtroppo è un punto dolente, dolentissimo. Fanno chiacchiere, convegni, decreti, ma alla fine non si risolve nulla, perché ognuno vuole la divina volontà o addirittura Luisa a proprio uso e consumo. E purtroppo non è così, non può essere così. Sono scandali grossi, no? Lo scandalo più grosso dei cristiani, e tanto più dei figli del divin volere, proprio quello di non essere uniti, di essere separati, di essere divisi, di farsi guerra addirittura. Tutto quello che Gesù ha detto a Luisa appartiene a lui, non ad altri. Sapete che significa appartenere a lui? Che chiunque può disporne, perché se tutto quello del padre è mio, anche quello del figlio è mio, quindi chiunque può disporne, non esistono i diritti di autore con Dio, non esistono. Andando avanti c'era un altro messaggio che volevo leggervi, sempre per il nostro essere figli del divin volere. Ecco, figli diletti, il divin volere non è cosa complicata, è cosa semplice. Questo è Gesù, il non lo so. Ah, durante, ecco, il ritiro di Lozio, dal 29/3/2002 all'1/4/2002. E quindi ve lo trovate sul libretto dei ritiri spirituali. Il messaggio si intitola La messa nel volere divino. Figli miei diletti, il divin volere non è cosa complicata, è cosa semplice. Quando è che diventa difficile? È difficile per voi quando con la mente limitata volete tutto comprendere e con la vostra logica umana e difettosa sfidate la mente di Dio e continuate, aggiungo io, a fare quello che fa il mondo. Quello che vuole fare il mondo, comportarci come si comporta il mondo, voler sfidare Dio, volersi mettere addirittura al posto di Dio o al di sopra di Dio, quello che sta cercando di fare oggi il mondo. Accettato con fiducia e per amore, il divin volere è dono grandioso del vostro Dio, perché è Dio stesso che si offre nel bene supremo che racchiude ogni suo attributo e vi rende partecipi del suo essere e del suo agire. Toglie quel punto che rende la vostra potenza e le vostre capacità finite e le rende infinite. Vedete come si avvera quella promessa di Gesù del Vangelo: vi guiderà alla verità tutta intera. Piano piano si parte dal Vangelo, poi Luisa, poi noi, ecco, diventa sempre più chiaro. Diventa sempre più chiaro che cosa vuol dire vivere nel divin volere. Vuol dire, o Signore, proprio ci metto un cucchiaino, no? Come diciamo noi. Vuol dire essere proprio duri poi. Vi rende partecipi del suo essere e del suo agire. Toglie quel punto che rende la vostra potenza e le vostre capacità finite e le rende infinite. Infiniti come Dio è infinito. Nessun orgoglioso può avere accesso al dono. Condizione essenziale è l'umiltà. C'è nulla da fare. I doni si ottengono con l'umiltà. E i doni di Dio soprattutto. Soprattutto il dono di vivere nel divin volere. Bisogna essere umili. Ma un cuore puro, amante e abbandonato a Dio, può aspirare a essere investito totalmente di divinità, viverla e sentirsela irradiare nella mente e nelle membra, tanto che la creatura, così permeata e trasformata, risulta straordinaria in ogni suo gesto e riflette all'esterno l'essenza del suo creatore. Non è un qualcosa solamente di spirituale e di interno, ma anche qualcosa di corporale, è anche qualcosa di esterno. Perché sei bella? Perché amo. Perché amo Dio, giustamente. Non ci illudiamo, vero, eh? La difficoltà è pensiero che svanisce quando l'umiltà, l'abbandono e l'amore sono senza misura. Dunque il punto è di lasciarmi togliere tutti i punti. È Dio che agisce. Se noi lasciassimo agire Dio, mamma mia, il mondo, ecco, potrebbe essere capovolto dal male al bene, perché i punti delimitano uno spazio, la mia volontà non ha limiti. Vi benedico perché la grandezza della chiamata non vi turbi. Uno si può anche spaventare di fronte a una chiamata grande, no? Ricordate Maria, rimase turbata quel saluto. E l'amore vi trovi pronti a gioiose nozze. Vedete, il dono anche paragonato all'amore sponsale, non quello che intendiamo noi, l'amore sponsale della Sacra Scrittura, l'amore sponsale tra Dio e la sua creatura, l'amore sponsale tra Dio e Maria. È stato un amore virginale, un amore grande, un amore vero. Vedete che nella Sacra Scrittura ogni volta che si parla di intimo colloquio tra Dio e l'anima è sempre una conoscenza fisica, una conoscenza intima. Quando si parla di conoscenza nella Scrittura, sapete che è paragonata alla conoscenza dello sposo con la sua sposa. Quindi Dio e l'anima sono intimamente uniti. Ecco perché il Signore ci dice, parla di nozze. Il Cantico dei Cantici non è il libro della zozzeria come si pensava una volta, ma è il libro del puro amore di Dio verso la sua Chiesa, di Dio verso la sua anima, di Dio verso ciascuno di noi. Ecco Maria. Ecco la Vergine Maria di cui noi abbiamo fatto memoria durante questo mese. Madre della Chiesa, ecco perché madre della Chiesa. Perché colei che è la prima redenta, la prima risorta, la prima tutta verbizzata, diceva un santo sacerdote, cioè è tutta diventata verbo, se è tutta diventata verbo è tutta diventata divina volontà. E l'abbiamo ascoltato, no? In questi giorni nelle meditazioni della Vergine Maria nel regno della divina volontà. Spesso dice, io ormai vivevo solamente di divina volontà, non vivevo più di me stessa. Figli miei, figli cari, 4.12.99, sempre nel libretto dei ritiri spirituali. Figli cari, la mia perfezione di creatura ubbidiente, amante, perennemente immersa nel mio creatore, in orazione senza sosta, mi ha condotta alle mistiche nozze e il mio grembo santo ha formato il Salvatore. Quello che dicevamo prima. Di sì grande dono e onore mi ha ritenuta degna la Santissima Trinità che ha posto in me la sua dimora. L'anima mia magnifica il Signore. Magnificate il Signore, figli miei, perché grande è il suo amore, immensa la sua misericordia, nel suo nome maternamente vi benedico. Maria parla a noi di questo suo rapporto con il Signore, con Dio, con Gesù, di questo suo rapporto sponsale con Lui, di come è accaduto quello che è accaduto, di come ho fatto a vivere di volontà divina, di come, ecco, Dio è entrato nella sua vita. Ella, è vero che Gesù ce l'ha data come madre sotto la croce, ma sappiamo bene che anche ella ci ha tenuti sempre presenti attraverso la volontà di Dio, attraverso il vivere nel divin volere. Il mio primo sì l'ho detto insieme a voi, dice Maria, 5:12:99, sembra lo stesso libretto. Confortata dalla vostra presenza e dal vostro amore, circondata dalla vostra preghiera, sostenuta dalle schiere dei figli fedeli che mi avrebbero accompagnata verso il mio trionfo. Vi ho detto già, vi ricordate, uno dei primi ritiri, abbiamo detto che il trionfo del cuore immacolato di Maria avviene quando? Quando si vive nella divina volontà e nel divin volere. Quello è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Quando il regno della divina volontà, ecco, sarà sulla terra. Voluto da Dio per sconfiggere il regno delle tenebre. C'eravate anche voi, come ci siete adesso, a darmi forza e certezza di vittoria. Voi siete il mio esercito. È bello poter contare su di voi e presentare al Padre Celeste le vostre preghiere e le vostre offerte. Io vi raduno, figli cari, e vi porto a Gesù. Che bello! Ecco, essere radunati da Maria per andare verso Gesù. Essere radunati da lei per andare verso Gesù. È sempre quel fate tutto quello che Gesù vi dirà. Questo vuol dire essere radunati da Maria. Fate quello che Gesù vi dirà. Fate tutto quello che Egli vi dice. Ancora oggi. Perché ancora oggi Egli parla a noi. E ancora oggi Maria è tra noi e Lui a invitarci a fare quello che Lui ci dice. E a presentare noi stessi a Lui. E a presentare Lui stesso a noi. È lei che ce lo porge. Ci sono delle bellissime icone e immagini di Maria col bimbo in braccio ed è proprio quello. Ce lo porge per dirci questo è lui, vivete di lui. Se voi andate ad Assisi, nella cappella delle suore del Giglio, mi pare si chiama, c'è l'adorazione perpetua, proprio sulla strada di San Francesco, c'è una Madonna con un bambino in braccio. Questo bambino in braccio ha un cartiglio, sul cartiglio c'è scritto Fiat. È bellissima, proprio bella, perché sta, e mi pare che sopra ci sia la colomba dello Spirito Santo, sta a racchiudere tutto quello che è i tre Fiat, il Fiat della creazione, il Fiat della redenzione e il Fiat della santificazione. Maria è al centro, no? Colei che presenta, colei che porge, colei che alla fine di questo mese di maggio ancora una volta ci invita a vivere insieme a lei il suo sì, il suo fiat. Ecco perché dice ce l'avate anche voi. Lo dice tanto per dirci, per consolarci, ci stavate pure voi, mi preoccupate. No, per dire ce l'avate anche voi vuol dire insieme a me anche voi dovete dire il vostro sì, il vostro fiat, per poter vivere di volontà divina, non per poter fare la volontà di Dio, ma per poter vivere di volontà divina, perché questo è unicamente questo, è il nostro scopo, è lo scopo della nostra vita, ed è il chiedere incessantemente, non a parole, ma con la testimonianza e con la vita, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen. Amen.